Note dell'autore. Il benvenuto al nostro primo ospite che ci parla degli obsoleti. Così infatti si intitola una pubblicazione, un libro di Agenzia X che documenta il lavoro impossibile di quasi 100.000 specialisti, è una stima più o meno, di persone coinvolte in un lavoro che noi diamo spesso per scontato e che vale la pena di scoprire. Buongiorno Jacopo Franchi. Pronto? Jacopo Franchi?
Pronto, ciao Ira, ciao.
Ecco, buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, intanto, gli obsoleti, spiegazione di questa definizione e anche del perché si chiamano così.
Sì, questo è il primo libro italiano sui moderatori di contenuti, come hai giustamente introdotto. Gli obsoleti, se vogliamo, è un titolo che mi viene da quelli che sono un po' i miei studi, il mio interesse nell'ambito del lavoro e dei nuovi lavori che nascono col digitale. Spesso noi abbiamo sentito parlare in questi ultimi anni di obsolescenza del lavoro, ma anche dei lavoratori, delle persone che non sarebbero in grado o non vorrebbero aggiornarsi alle nuove tecnologie, alle nuove competenze richieste dal digitale. Il paradosso che viene fuori studiando i moderatori di contenuti, ma studiando anche molte altre professioni e molti altri strumenti del digitale, è che le moderne tecnologie esistono e hanno questo successo proprio grazie al lavoro di quelle persone che sono al momento prive di competenze tecniche digitali specifiche, a partire proprio dai moderatori di contenuti. Sono lavoratori che non hanno competenze tecniche, non hanno competenze digitali evolute, ma che per la loro numerosità e per la loro costanza di lavoro consentono alle piattaforme digitali come Facebook, Twitter e LinkedIn di avere successo, di essere ripulite continuamente da una marea infinita di contenuti tossici che potrebbero allontanare utenti e inserzionisti.
Quindi praticamente, se noi per esempio facciamo una segnalazione a Facebook o Twitter, no? O a TikTok oppure su YouTube, gli addetti alla sicurezza, potremmo dire, quindi i moderatori di contenuti, cosa fanno? Possono accedere per esempio anche ai nostri messaggi privati?
Assolutamente sì, questo è quello che viene fuori da 10 anni di ricerche, inchieste e testimonianze che sono venute fuori a poco nel corso del tempo, anche perché queste persone solitamente lavorano attraverso protette da vincolate da un accordo di riservatezza che impedisce loro di condividere con l'esterno informazioni sensibili riguardanti il posto di lavoro anche a distanza di tempo. Ma quello di cui noi siamo abbastanza certi è che ogni volta che noi inviamo una segnalazione a Facebook, Twitter o TikTok, dall'altra parte c'è un essere umano e una persona che prende una decisione se quel contenuto deve rimanere online, se deve essere limitato, se deve essere rimosso e se oltre al contenuto deve essere anche rimossa o bloccata la persona. E queste decisioni avvengono quotidianamente, a tutte le ore del giorno e nell'arco di pochissimi secondi. Si stima che in media un moderatore prenda oltre 1000 decisioni al giorno, quindi facciamo un po' i calcoli, diciamo, nello spazio di 20-40 secondi una dopo l'altra.
Allora, c'è parecchio da dire su questo libro, anche per la modalità con cui è costruito. Jacopo Franchi, con cui stiamo parlando, e che è un social media manager, ovviamente è un addetto ai lavori e si occupa del settore che gli interessa, come ci ha raccontato, quello in cui ricerca. Ne approfitto anche per segnalarvi il suo blog, che è www.umanesimodigitale.com. ha deciso di descrivere la giornata tipo di un moderatore di contenuti, e c'è dentro anche Qualcosa che potrebbe trasferirsi in ambito letterario, cioè le pressioni psicologiche.
Assolutamente. Il mio obiettivo è quello non di parlare in astratto, ma proprio di cercare di ricostruire attraverso le testimonianze come si diventa moderatori, come si viene selezionati, come si viene formati a farlo e quelle che sono tutte le difficoltà e le pressioni psicologiche a cui queste persone sono costrette durante il loro lavoro. Sono pressioni psicologiche derivanti da ciò che loro vedono, e cioè contenuti che probabilmente la maggior parte di noi non ha mai visto nel corso di tutta la sua vita, perché sono anche contenuti
tremendi,
di violenza sugli animali e sugli uomini, ricordiamo,
sui bambini,
bene, e che vengono rimossi e che a lungo andare determinano un turnover molto alto all'interno dei moderatori. La maggior parte di loro si stima che non duri più di 3, 4, 5 mesi al lavoro,
accidenti,
nella posizione di lavoro. E dall'altra parte sono soggetti a una pressione fortissima, perché la maggior parte di loro non lavora in quanto assunta per Facebook o per Google, ma in quanto persone assunte in aziende esterne, dove questo lavoro viene esternalizzato, e sono costretti comunque a rispettare degli alti standard di qualità del servizio di moderazione. Si stima che non possano permettersi più del 2-5% di errori totali rispetto a quelli che sono i contenuti che vengono revisionati e moderati.
Ma chi esattamente li paga? Cioè che tipo di impegno professionale hanno dal punto di vista, non dico contrattuale, ma insomma di inquadramento?
Allora, io quello che ho ricostruito è che, contrariamente a quello che si pensa, non sono persone che vivono necessariamente lontano da noi. Uno dei più grandi centri di moderazione in Europa, ad esempio, è a Berlino, è gestito da Arvato e ne ha parlato un famoso settimanale tedesco non più tardi di 2 anni fa attraverso la testimonianza di un ex moderatore con un titolo che è stato tradotto in inglese ed era 3 mesi nell'inferno, questo per farti capire un po' quello di cui stiamo parlando e la rilevanza di quello che stiamo parlando. Vengono quindi pagate da queste agenzie esterne e poi c'è una parte cospicua di moderatori non quantificabile che non ha il potere di rimuovere direttamente i contenuti, ma che, da quanto io ho ricostruito, è incaricata dall'esterno di assegnare dei tag ai contenuti che vengono segnalati da utenti o dall'intelligenza artificiale per classificarli all'interno di code di revisione. E queste persone probabilmente lavorano su piattaforme esterne di gig working, probabilmente vengono veramente pagate un tanto al contenuto, un tanto al tag assegnato.
Sono degli sgrossatori del materiale?
Sì, è un'organizzazione molto complessa dove ci sono poche persone all'interno delle grandi aziende tecnologiche che prendono probabilmente le decisioni strategiche, che decidono sui casi più complessi.
Cioè tipo bannare Trump da Twitter, quello lo decidono i capi.
Non sono i miei moderatori, se vogliamo, che prendono queste decisioni, ma queste decisioni sono quasi sempre prese a un livello molto più alto. C'è poi una massa cospicua di persone che lavorano e che hanno il potere di rimuovere i contenuti delle persone comuni, di utenti comuni come me, come te, in seguito a una segnalazione, e poi probabilmente c'è ancora una massa ancora più grande, ancora più indefinita di persone che invece lavorano per organizzare il lavoro dei penultimi.
Allora, Jacopo Franchi, grazie per averci accennato, perché davvero i contenuti sono molto densi, di questo libro Gli Obsoleti, Agenzia X Editore, Il lavoro impossibile dei moderatori di contenuti. Grazie davvero, buon lavoro, a risentirci. Il libro è uscito ieri, credo, ed è ordinabile attraverso il sito di Agenzia X, è in libreria e in formato ebook, proprio da ieri, per l'appunto. A risentirci, ciao, grazie.
Ciao Ira, ciao a voi, ciao.